adesso, cari amici, una pagina meravigliosa, quella di oggi, difficile. Cercherò di spiegarvi come stanno le cose, ma è molto difficile. Potremmo dire, oggi, 28ª domenica, è la domenica dedicata alla sapienza, con la S maiuscola, lo spirito di sapienza. Cos'è la sapienza? È uno dei doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, no? La sapienza è la saggezza. Quando noi diciamo, ma che persona saggia che è quella là, sapiente, che vogliamo dire? Ecco, tutta oggi la liturgia gira intorno a questa parola. Pregai e mi venne lo spirito di sapienza. Donaci, Signore, o Dio, lo spirito di sapienza nel cuore. Il Padre, ve l'ho detto prima, del Signor nostro Gesù Cristo, ci conceda lo spirito di sapienza. Ma cos'è questa sapienza? Che vorrebbe dire? È una cosa astratta? No, è una cosa molto concreta. Vedete, amici, la sapienza è Dio stesso. La sapienza è il pensiero e il volere di Dio. Quindi io sono veramente saggio quando mi identifico con ciò che Dio pensa, con ciò che Dio vede, con ciò che Dio giudica. Questa è la sapienza di Dio. La sapienza umana è un'altra cosa, lo vediamo. Vedete, o profondità, esclama San Paolo, no? Della ricchezza, della sapienza, della scienza, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Chi mai, infatti, ha potuto conoscere il pensiero del Signore? Guardate, noi spesso ci domandiamo, ma perché il Signore non ci ascolta? Lo spiegavo ieri venerdì sera agli amici di Medjugorje. Pensate, io sto pregando da 25 anni una messa tutti i mesi per una persona, per la sua conversione. E questa persona è dura come il coccio. E la persona mi viene dalla famiglia, Madoni, ma il Padre Eterno non ci ascolta. Abbi pazienza, ma sono 25 anni che preghiamo. Come mai Gesù Cristo non ha fatto breccia su questo cuore così duro, così ostile, così granitico, imprescutabile? Come mai? Come mai, amici? Il Signore rispetta la nostra libertà. Lui aggira piano piano, raspa, lima, cesella e poi arriva, ma ci vuole pazienza e poi affidiamo al Signore. Quante volte, ma perché il Signore non ci ascolta? Quante volte lo diciamo? Non è che non ci ascolta, amici, è mica sordo il Padre Eterno, ma ci sente. Ma perché non ci ascolta? E io spiegavo venerdì che il Signore non ci ascolta perché Sant'Agostino ci dice qui a male e qui a malum. Qui a male, noi non preghiamo nel modo giusto. Noi preghiamo secondo i nostri pensieri. Noi vorremmo piegare Dio alla nostra volontà. Questa è la preghiera dei pagani, no? I pagani cosa offrivano? Gli agnelli, i tori, i vitelli alla divinità per piegarli alla loro volontà. La preghiera cristiana è tutto l'opposto. Non offriamo i sacrifici a Dio per piegare Dio a noi, ma offriamo a Dio il sacrificio per piegare noi a Dio, per fare la sua volontà. Qui a malum, cioè non sappiamo cos'è il nostro bene. Cito solo un esempio. Voi mi direte, ma questa è insipienza. No, è saggezza. Tutti avete conosciuto Padre Pio, gli anziani. Pietruccio era il suo portiere cieco. Un giorno Pietruccio dice a Padre Pio, dice, tu che parli tutti i giorni col Signore, digli un po' che io mi sono stufato di non vedere, di essere cieco. Digli se mi ridà la vista. Padre Pio disse, Pietruccio, stasera quando lo incontro, io lo dirò. Dice, Signore, Pietruccio sei stufato, hai sentito che sei stufato di essere cieco? E ridagli la vista, è una persona per bene, vedi, ti serve con tanto amore, è tutto per te. Gesù rispose, di a Pietruccio che per me dargli la vista è un attimo, ci rivede. Ma di a Pietruccio che senza vista otterrà molto prima e molto meglio la santità che non con la vista. Domanda, dice, ma allora vedere è un errore? È un peccato? No, vedere è un dono di Dio. Vedete, anche quei che consideriamo beni, come la vista, l'udito, potrebbero non essere bene nella sapienza di Dio. Perché vedete, il Signore guarda le cose da un altro angolo. Quante volte noi diciamo, beata te che campi 100 anni. E no, la vita è un grande dono, ma non è un dono assoluto, è un dono relativo. Un altro episodio per farvi capire, guardate, altrimenti non capiamo cos'è sta sapienza. Padre Nello, 28 anni, tumore al cervello, era il sacerdote più giovane di Madre Speranza. Policlinico di Perugia, Monteluce. Un giorno, una notte, il Signore manda Madre Speranza in bilocazione nella sua camera. Che vuol dire bilocazione? La Madre Speranza rimane là dove si trova e il Signore la riveste delle sembianze umane, il suo spirito va dove vuole il Padre Eterno e lo manda nella camera X dell'ospedale di Perugia. L'infermiera, che poco prima era passata a vedere e che aveva visto che c'era nessuno, sente dall'ultima camera delle voci. Dice, ma chi è che parla laggiù? Padre Nello, c'è l'emorragia cerebrale. Chiaro, come fa a parlare? È impossibile. Va giù e trova sta monaca in ginocchio che stava parlando con chi non lo vedeva. E diceva, ma Gesù mio, ma sto figlio, ma perché me lo porti via? Tu mi hai detto che con le Valenza diventerà il santuario più grande del mondo. Ma che santuario grande, se tu sono tutti vecchi sti preti, questo è il più giovane, mi porti via il più giovane, la covata, ma che facciamo, non c'è più nessuno laggiù, ma che grande santuario. E Gesù ripeteva, te lo porto via. E lei, ma perché me lo porto via, dimmi il perché. L'infermiera non sentiva la risposta, solo sentiva le parole della Madre Speranza. Gesù le disse, Speranza, te lo porto via perché bello spiritualmente così, 28 anni, non ci sarà mai più. Se avesse vissuto 100 anni, non avrebbe aggiunto un minimo alla sua santità. Avrebbe raggiunto il top, il culmine. Noi umanamente che diciamo? Ma te pare tu a 28 anni il porta via? Ma come sta? Non ci capiamo. Sapienza di Dio. Qual era? Se anche vivesse 100 anni, nulla aggiungerebbe alla sua santità. Noi umanamente diciamo, ma questa è una sciocchezza, a 28 anni non è possibile portare via un ragazzo così giovane per questo grande progetto. Vedete come le due sapienze, umana e divina, non combaciano. Cos'è la sapienza divina? Ecco, vedete amici, è la sapienza che il Signore ha elargito dandoci due libri, uno per gli addetti ai lavori e uno per tutti, anche per gli analfabeti, dice Sant'Agostino. Il libro dell'universo, anche gli analfabeti lo possono leggere. Le pagine della Bibbia, invece, le possono leggere soltanto quelli che sanno leggere e scrivere. I due libri, l'uno e l'altro. Il Signore, vedete, al libro delle cose, la bellezza dell'universo, ha aggiunto il libro delle parole, la grande parola di Dio, la Bibbia, la parola di Dio. Amici, questi due libri, gli uomini li leggono? È lì il problema. Il libro della natura lo sappiamo leggere? No, l'abbiamo sconvolta, no? Hai visto quel che sta succedendo in Calabria, in Sicilia, in America, in Honduras? E cosa sta succedendo? È logico. Abbiamo riscaldato il pianeta in modo tale che abbiamo questi fenomeni disastrosi. Bombe di acqua, bombe di sotto, bombe di sconvolgimento, uccisioni, devastazioni, uragani. Ma di chi è la colpa? Del Padre Eterno? No, non abbiamo saputo leggere questo libro. L'abbiamo sconvolto, gli abbiamo strappato le pagine, l'abbiamo intossicato ed ecco le conseguenze. La pagina della Bibbia. Amici, la Bibbia non basta averla. Cioè, Madonna, io ce l'ho quella del Giubileo. Costava, non so quanto costava, un milione in quei tempi là, prima del 2000, no? Prima dell'euro. tutta rilegata in pelle, con le miniature. Pensi, Doni, l'ho rivestito col cellophane, ma cioè, non l'ho mai tirata giù. E a che serve quel libro? Essere impolverato. Meglio il mio libro, che ha perso anche le pagine per essere studiato e letto. Amici, gli italiani in Europa sono coloro che possiedono più Bibbia di tutti gli europei, ma sono coloro che la leggono di meno e stanno diventando coloro che non la vivono per niente. Sull'esempio del nord Europa, dell'Olanda, del Belgio, della Francia, stiamo adeguandoci ad essere analfabeti della Bibbia. San Gerolamo diceva che l'ignoranza della Bibbia è ignoranza di Cristo, e l'ignoranza di Cristo è il presupposto per non amarlo. Si può amare chi non si conosce? Amici, i vecchi latini dicevano: nil volitum quim precognitum, non si può volere se non conosci, e aggiungo, ma non puoi amare se non conosci. Gli italiani sono degli ignoranti, ma col botto, Cioè, io ce l'ho la Bibbia in casa, ma quella non serve, tesoro. Quella degli scaffali impolverati è quella che tieni, dice la Madonna, tenetelo sul vostro corridoio, nella vostra sala aperta, in modo che tutti ogni giorno la possiate leggere, entrare in contatto con Dio, con la sua parola. Vedete? Gli occhi degli uomini si sono oscurati. Non sanno più leggere né il creato, l'abbiamo distrutto. Non sanno più leggere nemmeno la parola del Signore. Ma è cosa vecchia questa, Pensate, dice San Paolo, i pagani non seppero leggere più il creato. Dai beni visibili non riconobbero più colui che ha fatto tutto. E adorarono chi? O Saturno, o adorarono Iside, il sole, la luna, gli animali. E quelli che vendono manco Gesù Cristo, anche oggi, vedete. Ieri ho incontrato una ragazza del Kirghizistan, mai sentito Kirghizistan, tutte quelle grandi nazioni della Russia, no? Chiaro. Dico, lei signora conosce? Dice, no, non so niente. Ma sono affascinata, cioè vengo, le mie figlie lo battezzate qui, ma dico, venga, che conosca Gesù Cristo, sarà la sua gioia, venga. Ma io non conosco niente. Bene, impareremo a leggere piano piano. Impareremo a leggere. Gli uomini, davanti a questa sapienza di Dio nel creato e nella Bibbia, cosa hanno fatto da sempre? Hanno opposto la sapienza umana. E per i giudei, questa sapienza, sapete come si chiama? La legge. Ma non la legge fondata su Dio, ma la legge che è diventata per loro motivo di vanto, di false sicurezze, una scienza più che una sapienza. Per i greci, come si chiama la sapienza? La filosofia. Per i greci, la filosofia. Infatti, dice il filosofo Protagora, l'uomo è la misura di tutte le cose. Non è Dio, è l'uomo. Vedete, alla sapienza di Dio, l'uomo ha posto la sua sapienza. E questa è sempre in contrasto. Vedete, i giudei cosa chiedono? Avete sentito? Cosa chiedono i giudei? Cosa chiedono i greci? Sapete i tre grandi monti, no? Il Campidoglio, il Partenone e il Calvario. Cos'è il Campidoglio? È il diritto romano. Cos'è il Partenone? È la filosofia greca. Cos'è il Calvario? È la sapienza di Cristo. Vedete? Le tre cime che si contrastano. Potrebbero andare tutti d'accordo, no? No, ma questo Cristo crocifisso, gli uomini hanno posto il Campidoglio, hanno posto il Partenone. Alla sapienza di Dio hanno posto la sapienza umana. Chi la legge, chi il diritto, chi la filosofia, chi l'uomo. Ed ecco il mondo di oggi. Ma amici, qual è la vera sapienza? Qual è oggi il vero uomo sapiente? Ditemi, chi è l'uomo sapiente? Noi diciamo umanamente, è l'uomo che sa vedere le cose, le pondera con attenzione, le misura, è molto misurato nei suoi giudizi, è molto equilibrato nei suoi concetti, nelle sue parole, è una persona che sa veramente distinguere il bene dal male, il falso dal vero, quella persona di cui tu ti possa fidare. Ma io vi domando, basta questo? Basta questo? No, non basta. Ed ecco il Vangelo di oggi. Non l'avete capito perché sono convinto che l'avete capito. Io ci ho studiato, Sto ragazzo, pieno di soldi, va incontro a Gesù. Intanto gli fa una sfiorinata. Maestro buono, accattiviamo, non si sa mai. Gesù, fermo buono, solo Dio è buono. Perché il ragazzo, penso che non sapesse che Cristo era il figlio di Dio, no? Cioè, solo Dio è buono, tanto misura le parole. Cioè, ma maestro, ma che devo fare per avere la vita eterna? Ce l'hai i comandamenti? Sì. Avete osservato? Quali comandamenti prende Gesù per rimproverarlo e per immaestrarlo? Quali? Quelli della seconda tavola, non quelli della prima tavola. Quali sono? I primi tre, quelli che riguardano direttamente Dio. Chiaro? I secondi sette sono quelli che riguardano noi gli uomini. Ma Gesù l'ha fatta apposta, Dice, ma maestro, ma io questi comandamenti della seconda tavola, io da sempre l'ho osservati. Non rubare, non frodare, non dire il falso, non commettere adulterio, non onora il padre e la madre. Gesù lo guarda. Guardate, mi impressiona Gesù che ma l'italiano non regge. Sentite il latino. Et intuitus eum dilexit eum. Ma non sentite la forza? Intuitus, donne, voi mi capite meglio degli uomini, voi avete l'intuito sul naso. Le donne hanno un'intuizione che noi uomini non ci abbiamo. Intuitus dal latino, intus ire, perugino, gire dentro, o latino, entrare dentro. Gesù che fa? Entra col suo spirito, col suo cuore, nell'animo di sto giovane. Dilexit eum. E arde d'amore per sto ragazzo. È un fiore buono, Fiore buono. E poi aggiunge. Sei bravo, ma ti manca una cosa. Quale, maestro? La prima tavola gli mancava. Quale? Vendi quello che hai e dallo ai poveri. Punto. Secondo punto più importante. Poi vieni e seguimi. Gesù non punta tanto, vedete, l'accento sul vendere, quanto sul vieni e seguimi. Che doveva vendere sto ragazzo? I soldi? La sua proprietà? No, non è questo il senso del Vangelo. Il senso del Vangelo è un altro. Questo ragazzo aveva tanti soldi, era un ricco, ma non era un signore. Chi è il ricco? È colui che possiede. È colui che affida alle sue ricchezze tutto se stesso, tutte le sue energie, le sue potenze, i suoi desideri, le sue speranze. Come diciamo noi, coi soldi sfondi ogni porta, senza soldi al mondo non si fa niente, con i soldi si acquista il potere, coi soldi si acquista il sesso, coi soldi si acquista coi soldi, tutto. Meno che una cosa. La più importante, la vita eterna, il paradiso. Ecco Gesù dove si inserisce nel cuore di questo ragazzo. Questo ragazzo è la figura di tutti noi, vedete. Era un po' di Cristo e un po' dei soldi, mezzo di qua e mezzo di là. Gesù gli dice, amore, tu sei buono, guarda, però tu hai il cuore attaccato alle tue insicurezze, che è il denaro, che è il prestigio, che è la ricchezza. Tu non sei stato capace di fare il salto dalla seconda tavola alla prima tavola e mettere Dio al primo posto, prima dei tuoi soldi e delle tue insicurezze umane. Vedete, è carina, è bello sto Vangelo, no? Dice, hai capito, tu sei ricco, ma non sei un signore, cioè tu possiedi, ma non sai distaccare il cuore, perché in questi soldi sei tutto tu, la tua vita, il tuo futuro, il tuo presente, le tue speranze, i tuoi desideri e la tua potenza, e tu richiedi anche le tue sicurezze. Cioè, guarda caro, che il denaro non è una sicurezza. Oggi ti può essere utile, domani ti può essere di condanna. Sant'Agostino diceva, occhiello nelle mani il denaro e non nel cuore, perché se ti va nel cuore, da padrone diventi schiavo. Dice il denaro, dice Sant'Agostino, il denaro è un ottimo servitore, ma un cattivo padrone. Dov'è che il ragazzo ricco pecca? Questo. Non sa essere signore. Non sa porre la sua sicurezza nella parola di Dio, la prima tavola. Chiaro? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Non nominare il nome di Dio invano, ricordati di onorarlo nella festa. Sto ragazzo era buono, era bravo. Penso migliori di me, non di voi, ma di me sicuro. Tu stai sbagliando, gli fa Gesù. Tu stai poggiando su un cavallo perdente. Tu stai poggiando tutto te stesso sulla sapienza umana, non la sapienza di Dio. Tu stai poggiando tutta la vita sulla tua previdenza, che è una cosa buona prevedere, ma non sulla provvidenza. Capito dove era l'errore? Gli dice: Signore, ma io ho i soldi, sono felice, sono potente. Sì, gli fa Gesù, ma questa tua sicurezza è un'insicurezza. Tu basi la tutta la tua vita sul precario, sull'insicuro, sul tempo. Finisce tutto, amore. Te prende un ictus al cervello, tutti i tuoi soldi, te li sbatti. Io vado in America per farmi curare il tumore, si artonne perché ti porto un morto. Amore, bello, tesoro. La tua vita non è il tuo denaro, la tua vita tua non è la tua ricchezza. Dice, ma allora il denaro è un male? Il denaro è un bene, eh? Oh, amici, il denaro è un grande bene, ma deve essere un ottimo servitore. Guai se diventa il padrone. Dove sta l'errore? Pietro si inserisce, no? Sente sto discorso, dice, ah, e noi che abbiamo lasciato tutto, ci ho lasciato la moglie, la barca, ho lasciato il negozio, gli amici, tutto, per seguirti Gesù, e io che fine farò? E noi che fine faremo? Da buon commerciante, furbo al pulpo Pietro, E Gesù, bravo Pietro, tu non sei come il giovane ricco, lui poggia tutto il suo avvenire, il presente, sui soldi. Tu invece hai lasciato tutto, ciò che ti dava i soldi, la barca, la rete, la sicurezza, e mi hai seguito. Cioè, è là che mi dai? Sentite la risposta di Gesù. Mamma mia, terribile. Guarda Pietro, tutti coloro che come te rinunciano alla moglie, figli, avranno 100 volte tanto in questa vita. Ci mica male, E Gesù aggiunge la nota triste. Gli apostoli insieme alla persecuzione, mamma mia, lo capite che aria che tira con Gesù Cristo? Ti dà il 100 per 1, ma ti dice sei capace di lasciare tutto e di bere il calice amaro che anch'io berrò. Amici, è la scena della mamma di Giacomo e Giovanni, no? Prende sti figli, dice, Gesù, tieni i miei figli. Allora, quando farai il tuo regno, uno fa il ministro degli esteri e l'altro ministro degli interni. Brava la mamma, è come raccomandava ai figli. E Gesù la guarda, donna, tu non capisci, tu non sai che sta dicendo. Ma i tuoi figli saranno capaci di bere il calice amaro della passione? E aggiunge Gesù, lo berranno come lo berrò io. Allora saranno i miei discepoli. Amici, capite qual è il succo di tutto il Vangelo di oggi? E qui non possiamo e non dobbiamo porre le nostre speranze su ciò che è sapienza umana, su quello che crediamo sicurezza umana. Nulla è sicuro. Questo ragazzo, migliore di noi, non ha saputo fare il salto dalla insicurezza obiettiva, sicurezza soggettiva per lui, del denaro, a fidarsi della vera ricchezza che è la parola di Dio. Ecco dove sta il guaio. Amici, vorrei proprio concludere con la frase di Gesù. Ma noi siamo veramente saggi? Ma noi queste cose le crediamo sul serio o no? Misuriamoci. Siamo come giovane ricco? Attenti però che il denaro va prodotto, eh. Io non sono per il miserismo, o il pauperismo. Questa è una stupidaggine. Il denaro va prodotto, ci vuole il denaro per poterlo dividere. Se non c'è non lo puoi dividere. La ricchezza è un bene, ma la ricchezza è un bene quando l'hai nelle mani. Ma se la ricchezza ti prende il cuore e diventa insipienza umana, non è più ricchezza, non è più sicurezza. Ed ecco allora Gesù che ci dice che giova all'uomo se anche guadagnasse tutto il mondo, mamma mia, non un miliardo in banca, tutto il mondo, se poi perde l'anima sua.